Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Troppi dati falsi forniti al locale notturno di Arbedo rendono complesso il contact tracing dopo la positività di una recluta alla Covid-19. Conseguenze pesanti della pandemia anche su AVS e altre assicurazioni sociali. Nulla di irreparabile però nel lungo periodo. Negli Stati Uniti prosegue l'espansione del coronavirus, particolarmente colpiti il Texas che ora pensa alla mascherina e la Florida. In Ticino il Consiglio di Stato ha deciso la riapertura dei due checkpoint di Giubiasco e Mendrisio e non si escludono ulteriori misure per i locali notturni. Preoccupa dunque la situazione sul fronte Covid-19 di nuovo in crescita e questo anche dopo il caso del giovane positivo che si è recato sabato sera in un locale di Arbedo. E preoccupa la difficoltà incontrata nel contact tracing. Il 30% dei nominativi forniti è infatti risultato falso. Sentiamo Laura Dick.
Ci sono molte persone che chiamano dicendo che non hanno dato il nome quando sono andati nel locale, che affermano di esserci stati. E poi se guardano nel dettaglio quella lista, molti nomi sono illeggibili nella migliore delle ipotesi. Spesso i nomi sono in realtà fittizi o addirittura parolacce al posto del nome.
Queste le principali difficoltà esposte dal medico cantonale Giorgio Merlani del contact tracing che coinvolge le oltre 350 persone che sabato sera hanno frequentato il Woodstock dopo che una di loro, una recluta, è stata registrata positiva al virus. Per questo misure urgenti sono state decise già ieri dal governo. Raffaele De Rosa, capo Dipartimento Sanità e Socialità.
Abbiamo preso le prime misure urgenti, la riapertura di due checkpoint, il checkpoint di Giubiasco e quello di Mendrisio, che vanno ad affiancare quelli che sono rimasti aperti a Lugano e Locarno.
Si valutano ora i provvedimenti presi a Zurigo, obbligo per i locali di registrare i dati della carta d'identità all'entrata e l'invio della lista di tutte le presenze verificate alle autorità, misure che saranno implementate a breve.
Stiamo già da oggi facendo le verifiche giuridiche e le verifiche tecniche per l'implementazione di questa misura e nostra intenzione introdurla il più presto possibile.
Convince meno invece l'obbligo della mascherina in queste situazioni. Secondo il consigliere di Stato De Rosa, più importante sarebbe abbassare di nuovo la soglia degli assembramenti a 300 persone per area.
Nel pomeriggio, sempre in Ticino, e questo a partire dalle 16, verrà pronunciata la sentenza al processo per l'attentata strage alla scuola cantonale di commercio di Bellinzona. L'imputato, 21enne, che all'epoca dei fatti contestati nel 2018 frequentava il terzo anno, è accusato di atti preparatori punibili di assassinio plurimo. L'accusa chiede una condanna a 7 anni e mezzo di detenzione sospesi a favore di un trattamento stazionario in una struttura chiusa. La difesa ha una riduzione significativa della pena richiesta e che il giovane possa scontare una misura stazionaria nel foyer dove si trova ora, che è fuori cantone. Perdite fra i 4 e i 5 miliardi di franchi per la VS, la I e la IPG a causa del coronavirus e quanto emerge dalle nuove prospettive finanziarie elaborate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Stando ai calcoli non dovrebbero però esserci ingenti danni nel lungo termine, come ci spiega ora Paola Latorre.
Calcoli che non vanno oltre il 2030 perché c'è ancora incertezza sulla ripresa economica e su una eventuale seconda ondata di contagi, precisa l'UFAS, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Sono previste delle perdite complessive tra i 4 e i 5 miliardi di franchi, la maggior parte a carico della VS, circa 3 miliardi. Per quel che riguarda l'assicurazione invalidità, il risultato di ripartizione peggiorerà di circa 200 milioni di franchi nel 2020 e di circa 300 milioni fino al 2030. La I potrà continuare a realizzare eccedenze, ma non l'anno prossimo, bensì a partire dal 2024. Le indennità di perdita di guadagno, le IPG, non risentiranno molto della crisi del coronavirus. Inoltre, l'indennità per il Covid-19, finanziata esclusivamente dalla Confederazione, non avrà ripercussioni finanziarie per le IPG. Le tre assicurazioni sociali riusciranno a far fronte agli effetti negativi della crisi del coronavirus, indica l'UFAS. I contributi salariali diminuiranno, ma a corto termine, quindi a partire dal 2025, dovrebbero tornare al livello che avrebbero avuto senza la crisi del coronavirus. Visto il periodo ancora incerto, i calcoli saranno riesaminati con una frequenza maggiore del solito, conclude l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ed è quindi possibile che ci sia un aggiornamento già entro la fine del 2020.
Non solo razzismo contro i neri, c'è un altro fenomeno che continua ad essere presente nella nostra società ed è l'antisemitismo. Casi di discriminazione e insulti che sono in aumento secondo la percezione della comunità ebraica in Svizzera. E quanto emerge da uno studio della Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo, su cui si sofferma ora Gianluca Olgiati.
Fortunatamente pochi in Svizzera i casi di violenza fisica, l'antisemitismo si manifesta sempre più su internet e sui social media. Casi che quasi tutti gli interpellati ritengono siano aumentati, spiega Dirk Bayer, autore dello studio e capo dell'Istituto di Delinquenza e Prevenzione della Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, studio che per la prima volta ha interpellato quasi 500 ebrei in Svizzera, portando così alla luce anche i casi, tanti non denunciati. Il risultato, circa la metà degli interpellati ha dichiarato di aver subito molestie antisemite reali o online negli ultimi 5 anni. Quasi 3/4 ritengono che l'antisemitismo sia in aumento. E non si tratta tanto di ostilità personali, spiega il professor Bayer. Su internet si assiste piuttosto a insulti o pregiudizi nei confronti degli ebrei, oppure a teorie del complotto. È un antisemitismo che prende di mira in generale tutta la comunità ebraica. I casi di molestie o violenza fisica hanno toccato invece prevalentemente gli ebrei ultraortodossi. Quasi tutti riferiscono di molestie negli ultimi 5 anni e 1 su 6 di atti di violenza o vandalismo. Ma la discriminazione si declina anche nella quotidianità e gli autori non sono da ricercare solo tra gli estremisti di destra o i musulmani, sottolinea il professor Bayer. Può capitare a scuola, sul posto di lavoro, tra i vicini di casa, persone tutt'altro che estremiste ma che denigrano gli ebrei, l'antisemitismo che viene dal cuore della società.
Mascherina obbligatoria negli spazi pubblici in gran parte del Texas, il secondo stato più popoloso degli Stati Uniti, con quasi 30 milioni di abitanti, uno dei più colpiti dai contagi da coronavirus nelle ultime settimane. Ieri l'ennesimo incremento di casi con un numero totale di morti che sfiora i 129.000. Sentiamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Marcia indietro del governatore repubblicano Greg Abbott. Dopo aver spinto per la riapertura del Texas già a fine aprile, con ristoranti e negozi autorizzati a ospitare fino al 50% della clientela, ieri il contrordine. Nelle contee con oltre 20 casi accertati di coronavirus viene imposto l'uso della mascherina nei luoghi pubblici. Anche ieri un nuovo record di contagi qui negli Stati Uniti, gli aumenti più consistenti proprio in Texas e Florida, che contano in totale, messi insieme, oltre 330.000 casi, come se fossero il quinto paese al mondo per numero complessivo. Il governatore della Florida però si è rifiutato finora di imporre l'utilizzo della mascherina nonostante numerose richieste. Non sarà obbligatorio coprirsi il volto nemmeno in South Dakota, dove tra poche ore Donald Trump si recherà per le celebrazioni della festa dell'indipendenza che ricorre sabato. Sono previste oltre 7.000 persone sotto il celebre Monte Rushmore, le cui rocce sono scolpite con le celebri sembianze di 4 presidenti americani. Malgrado le proteste dei nativi Sioux e della popolazione locale, Trump ha voluto una festa con fuochi d'artificio, cancellati negli ultimi anni per il rischio di incendi e danni ambientali. Molti esperti hanno comunque sconsigliato assembramenti in occasione del 4 luglio proprio per evitare ulteriori contagi.
La nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong, appena entrata in vigore ed estremamente controversa, crea grattacapi diplomatici a Pechino. La Gran Bretagna è intervenuta offrendo diritti all'immigrazione estesi per gli abitanti della sua ex colonia, sollevando la forte irritazione della Cina. Sentiamo da Pechino Gabriele Battaglia.
Regno Unito e Taiwan hanno ribadito piani per accogliere eventuali fuoriusciti da Hong Kong. Fino a 3 milioni di residenti in città avranno la possibilità di stabilirsi nel Regno Unito e chiedere la cittadinanza, ha affermato Boris Johnson. Sono coloro in possesso di passaporto britannico risalente prima della restituzione di Hong Kong alla Cina. Taiwan ha aperto un apposito ufficio per attrarre professionisti e capitali di Hong Kong. Pechino annuncia ritorsioni contro Londra senza specificare, mentre dice a Taipei di non immischiarsi nelle vicende hongkongesi, accusando il Partito Democratico Progressista della presidentessa Tsai Ing-wen di essere una delle mani nere dietro ai disordini di Hong Kong. Nelle proteste del 1° luglio sono state arrestate 370 persone, di cui almeno 10 rischiano l'incriminazione per violazione della nuova legge di sicurezza nazionale, che definisce 4 reati, vale a dire secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Altri punti salienti: non dovrebbe essere una legge retrospettiva come molti temevano, quindi non punirebbe le azioni compiute durante le proteste dell'anno scorso. Le pene vanno dai 3 anni all'ergastolo, la legge ha precedenza su quelle di Hong Kong. Si prevedono processi a porte chiuse se ci sono rischi per l'ordine pubblico o di diffusione dei segreti di Stato. I processi si terranno a Hong Kong, tranne che in circostanze eccezionali, il che lascia aperta la possibilità di una estradizione in Cina. L'interpretazione in ultima istanza spetta a Pechino e non ai tribunali di Hong Kong, e questo fa dire a molti che è finito il modello un paese due sistemi.
In Botswana, paradiso naturalistico dell'Africa meridionale, per ragioni per ora ignote, gli elefanti muoiono a centinaia. Negli ultimi giorni si è registrata un'autentica moria di questi animali che sono quasi un simbolo del paese. Sentiamo da Città del Capo Lorenzo Simoncelli.
Il delta del fiume Okavango, nel nord del Botswana, si è trasformato da paradiso naturale per gli elefanti a grande cimitero. Quasi 400 carcasse sono state trovate nei pressi di pozze d'acqua vicine ad alcuni villaggi abitati, ed il numero potrebbe essere superiore dato che sono stati avvistati altri elefanti ancora vivi, ma in precarie condizioni di salute. Gli ambientalisti lo hanno già descritto come uno dei peggiori disastri della conservazione ambientale del paese. Il Botswana è lo stato africano che detiene il più alto numero di elefanti, con circa 130.000 esemplari. In passato numerosi animali erano stati trovati morti per via della siccità o a causa dei bracconieri, interessati alle zanne d'avorio da rivendere sui mercati asiatici. Il governo ha inviato una task force di specialisti per capire le cause dei decessi. Al momento le ipotesi più probabili sono quelle dell'avvelenamento da cianuro oppure della presenza di una tossina patogena nei pachidermi. L'antrace usato dai cacciatori di frodo diluito nell'acqua per abbattere gli elefanti è stato invece escluso. Lo scorso anno il nuovo presidente del paese ha riaperto la caccia sportiva agli elefanti, una scelta controversa ma che trova il favore di una parte della popolazione, soprattutto nel nord del paese, dove i raccolti agricoli sono stati distrutti dall'eccessiva presenza di elefanti.
E ora la pagina sportiva con Massimo Miccoli.
Sì, ben ritrovati. Ieri sera si è chiuso il programma della 27esima di Super League con il successo in trasferta del Lucerna Sion per 2-0. Lucerna quinto in classifica insieme allo Zurigo, Lugano settimo con 33, ottavo Thun con 25, nono il Sion con 24, Samax 22. Vallesani quindi penultimi in zona spareggio con la seconda di Challenge League. Al momento a secondo rango c'è il Grasshopper, che stasera in trasferta affronta il Vaduz, terzo a 2 punti dagli zurighesi. Si è giocato anche in Italia nel big match Atalanta-Napoli 2-0, mentre la Roma ha perso in casa con l'Udinese 2-0. Infine stamane, con la prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria, inizia il Mondiale di Formula 1.